E allora ci siamo, eccoci qua, Simone Carletti, Roberto Pomi, sbottonati. Oggi è giornata di consiglio comunale. In questi giorni vi abbiamo raccontato come, no, la nuova legge elettorale in discussione in Parlamento poteva cambiare tutto. In realtà poi salta ieri, oggi, quando è successo?
Stamattina.
I franchi tiratori dei 5 Stelle hanno affossato l'accordo, il PD subito, no? Non si può più lavorare con il Movimento 5 Stelle.
La loro parola non vale nulla.
Vabbè, fa ridere un po' sta cosa, però in realtà la cosa divertente, no, è vedere il 5 Stelle che insomma dice: noi non facciamo tatticismi, noi ci comportiamo come diciamo, questo e quell'altro, e poi vanno al voto. Il sistema di... era un voto segreto, il sistema lì che doveva nascondere da dove provenivano i voti, invece mostra da dove erano... sono arrivati.
È successo questa cosa, io l'ho sì. vista stracci e bocconi, questa sì. roba, come è andata?
È questo, il voto doveva essere segreto su un emendamento presentato da Forza Italia che non doveva passare. 5 Stelle votano a favore, ma il voto doveva essere segreto, ma il sistema, quello che fa vedere i puntini dove
strano,
stanno
rossi è strano, e verdi, strana questa cosa, fantastica.
È strana, però mostra da insomma di che provenienza fossero i franchi tiratori. La Boldrini imbarazzata che stava insomma dirigendo i lavori dell'aula, e 5 Stelle insomma hanno fatto un po' una figuraccia, hanno fatto quello che hanno sempre accusato di fare agli altri. Probabilmente andiamo avanti così con le dietrologie, anzi andiamo indietro con le dietrologie. Volevano accusare qualcun altro, no, di aver fatto il gioco sporco.
Sì, perché lì c'era la grande confusione dentro il Partito Democratico, gli orlandiani, e poi c'è tutto il discorso di tutti i partiti che sanno che non verranno rieletti, quindi tirano a campare il più possibile dentro il Parlamento. Vabbè, ci sono riusciti in questo modo, di fatto, nel crash del sistema. E una legge elettorale di merda, io questo ci terrei a sottolinearlo, perché... se il popolo, se la gente, ma non lo vorrei più chiamare popolo perché altrimenti, se la gente non può esprimere il proprio candidato con la preferenza, insomma, che legge elettorale è?
Vabbè, questa è così.
La mia posizione, però insomma.
Più che altro per me il problema è che non c'era possibilità di governare, questo era il cruccio principale per me, preferenze o no. E comunque questo che cosa significa? Significa che forse non si andrà a voto poi il 24 settembre. Noi festeggiamo, non lo sappiamo se poi risolveranno, perché in questo momento è riunita la segreteria del PD e a livello nazionale insomma decideranno. Questo che cosa cambia? Cambia anche a livello locale, perché insomma lo sapete bene che ciò che succede a Roma ha molte influenze su Viterbo, perché siamo vicini, perché i partiti locali risentono molto delle decisioni dei capi bastone. I capi bastone stanno nella capitale, quindi insomma c'è tutta una maretta. Vediamo oggi in consiglio comunale. Poi tra l'altro in questi giorni ci siamo scordati di anche raccontare un'altra cosa che succederà in questo prossimo autunno: il congresso del Partito Democratico. Anche lì insomma di nuovo via allo scannatoio il congresso dei insomma dei circoli locali.
A giugno questa roba, i circoli locali a giugno, entro 24-25 giugno, una roba del genere.
Ma quelli che sono stati, si sono dimessi o tutti?
No, quelli che si sono dimessi i segretari, più ci sono più di 10 in giro per la provincia che già non avevano il segretario.
Poi dopo c'è il congresso naturale che arriverà in autunno, perché lì si rinnova anche la segreteria provinciale. Ovviamente a fine giugno, probabilmente il 25, ci saranno i congressi locali, e anche lì un'altra bella lite tra fioroniani e non.
Sì, il tutto con quello che potrebbe essere davvero l'Armageddon sull'orizzonte, il doppio voto di febbraio per politiche regionali e poi il voto sul capoluogo, quindi vedremo come il partito riuscirà a reggere botta. Di fatto l'unico partito esistente però, questo lo dobbiamo dire.
Più o meno sì. Di fatto sì, è l'unico che si presenta alle elezioni insieme al Movimento 5 Stelle, ci mette il logo, anche se a volte è timido, non lo mette piccolo dietro le spalle. Però sì, è l'unico partito che si presenta. Il 25 giugno si potrebbe votare per questi congressi insomma anticipati. Tra questi c'è incluso in questa lista quello del circolo unico di Viterbo e dell'Unione Comunale, di fatto.
Sì, tutto, anche San Martino, Grotte Santo Stefano, si sono dimessi tutti in blocco. Quindi
insomma, lì c'è una doppia linea, quella dei fioroniani che vorrebbero utilizzare vorrebbero andare a un candidato concordato tra le due fazioni, però vorrebbero che per decidere il candidato si tenesse conto di ciò che è successo nei congressi nazionali, quindi in realtà l'accordo difficile che ci sarà, e tutto ciò ha influenze in qualche modo anche all'interno di Palazzo dei Priori, adesso.
Assolutamente,
Che
certo.
noia.
È situazione barbosa, però nel fiume di chiacchiere a questo punto inutili, no? Che sono girate nella giornata di ieri, ormai veramente
E quello che diciamo in radio,
ne ho
ne...
sentite di bellissime. Cioè,
Vai,
tipo,
tipo,
ieri
fammi
sera,
la top 3.
no, tre non le riesco a individuare perché ho seguito un po' in maniera random, però sicuramente Angelino Alfano è proprio il numero uno assoluto. Perché tra le motivazioni addotte contro questa legge elettorale, ma soprattutto contro la prospettiva del voto a settembre, c'era questo: il fatto che tutta la campagna elettorale si sarebbe dovuta giocare con lo spritz in mano. Guarda, io sono rimasto colpito da questa parola. Un ministro del governo che ti dice: no, non si può votare a settembre perché significa preparare il voto con lo spritz in mano sotto l'ombrellone. Allora, premesso che in Italia, adesso faccio il populista, ci sono tantissimi che nemmeno potranno veramente andare a prendersi uno spritz o al mare perché non avranno redditi sufficienti a giustificare le ferie. Cioè, un ministro che adduce come problema il fatto che si deve stare sotto l'ombrellone nel mese di agosto è veramente anacronistico, cioè fuori dalla grazia di Dio. Cioè, sei un
Già.
politico, tu governi tutto l'anno, poi ti prendi le tue belle ferie, ma è un fattore privato, non è che diventa uno strumento di battaglia politica. Cioè, vergognoso. Quello è il numero uno assoluto. Guarda, non farei il secondo e il terzo perché lui è
Cioè,
proprio
vince medaglia d'oro, d'argento e di bronzo da
vince tutto
solo.
lui. Angelino Alfano, numero uno.
Ok, vabbè. E comunque torniamo a parlare di Viterbo. Più tardi avremo un ospite che ci racconterà un po' di un festival che è qua a Viterbo da ormai 10 anni, forse 11 quest'anno, 12, boh, glielo chiederemo a lui. Jazz Up, Giancarlo Necciari, arriverà tra poco con, insomma, il programma in anteprima, ci dirà qualcosa di questa manifestazione che inizia a fine giugno. E poi che abbiamo appunto il Consiglio Comunale che prende il via tra 40 minuti.
Ci sarà il numero oggi?
Oggi ci sarà perché lo tiene la minoranza, perché oggi fanno le interrogazioni, quindi la minoranza ha tutto di interesse a sparare
Sulla Croce
sull'amministrazione.
Rossa, Michelini. Allora, chi possiamo chiamare in tutto
E
questo
poi c'è un altro
caos?
fattore: si
X,
avvicina
Z,
l'estate,
ok.
se uno inizia a far saltare i consigli, poi si va lunghi sulle cose da fare, quindi poi dopo uno invece di poter andare al mare, perché sapete, molti lavorano.
Ma tanto saranno tutti inchiodati col discorso poi delle provinciali a fine luglio.
Vabbè, quello è un
Un anno
giorno.
terribile, vabbè, ma il trauma di affrontare quel giorno sarà,
Molti non ci andranno.
insomma, tra cui Mario Quintarelli, insomma, che verrà bruciato sul rogo dell'ottavo assessore.
Dicevamo, che facciamo oggi? Boh.
Non lo so, andiamo da chi? Abbiamo fatto tutti questi giorni, siamo stati lenti ma inesorabili e abbiamo veramente
Lenti
chiamato.
no, abbiamo chiamato tutti. Non
No, nel senso
ci
progressivo,
avevamo
cioè,
voglia. Vabbè,
sì, in questo senso,
questo
che è una costante,
sono
è
anni
naturale,
che ce lo portiamo dietro.
dalla prima edizione, dalla numero uno. Però abbiamo veramente fatto parlare tantissime persone, quindi
Quindi la chiudiamo
non lo
qua,
so, io la
come
butterei sul
sempre.
cazzeggio. Aspetta, Paolo Simoni, iniziamo da lui.
No, io non gliela faccio più,
Dai,
Paolo
dai,
Simoni.
Paolo Simoni è l'uomo
Non
che
ce la posso fare.
può rispolverare questa giornata piatta e calda. Lui può dare un senso.
Ecco, iniziamo a parlare del tempo.
L'uomo del
Come si fa?
mare, Paolo
Tu,
Simoni.
quando entri in ascensore, incontri le persone con le quali non ne voglio parlare. Cioè, che caldo oggi. Sì, poi magari fuori sono 22 gradi, è il 15 agosto. Dici, vabbè, che caldo, perché ormai sei abituato.
Pensa, è anche caldo. Cioè, ce l'abbiamo, pronto? Pronto?
No,
Vediamo,
non è
vediamo.
pronto.
L'ultima volta ci ha letto che ci ha letto la copertina.
Segreteria
No,
telefonica. Ci
Walter
attacca
Scott.
pure. Walter.
Fantastico, non ci risponde.
Arduino.
Arduino, trovi lì. Oggi andiamo a caccia.
Comunque questo cambio di orario ci ha veramente
Ci ha
devastato
ammazzato. La mattina
l'ironia.
erano tutti belli attivi, andavano a
Sì,
fare la spesa. Cioè,
un'altra cosa proprio.
Arduino non l'abbiamo più beccato a fare la spesa, anche perché alle 3 del pomeriggio,
C'ha panza piena. La
difficilmente.
carbonara l'ha già mangiata.
Una volta ci invitò in diretta a pranzo a casa sua, ti
E noi
ricordi?
non ci andiamo.
Team.
Certo.
Sono tutti in macchina verso così. No.
Vediamo, questo c'ha due numeri. Ma la cosa che mi preoccupa è la non risposta di Daniela Bizzarri. Sono un paio di giorni che non ci risponde.
Vai, riprova.
Ce l'avrà con noi.
Ma sì.
Ma che abbiamo fatto?
Speriamo, che ne so.
Daniela Bizzarri.
Perché poi non scriviamo gli articoli sulle cose che dice.
Ah. Sì, può essere.
Ma se passiamo mezz'ora a cazzeggiare, che scriviamo?
Se ci dice una cosa di senso, la scriviamo anche. Fatto siamo cattivi. Secondo me gli riportano queste cavolate che noi diciamo così tanto per scherzare. E lei si offende.
Ma parla per te, non è.
Niente, nemmeno oggi. Non risponde nemmeno oggi.
Ah, cioè, stalkeriamo. Forse si lavora per diventare sindaco. Eccola.
No. Trasmissioni balneari da Radio Verde. In diretta sempre.
Vabbè,
rigoroso.
La prossima potrebbe essere l'ultima settimana, se continua così.
Risponde la segreteria.
Ecco, risponde la segreteria. Ormai hanno tutti la segreteria.
Vabbè, noi facciamo. Chiamiamo Michelini. Secondo me adesso risponde. Perché tanto sta lì a aspettare
Michelini,
che inizia il consiglio.
Ottavo assessore, dai, facciamo questo gioco qui. Via. Chiediamo a lui dell'ottavo assessore se si ricandida. Cerchiamo di tirar fuori. Mi ricandido perché gli altri sono peggiori di me. Così. Il titolo, l'obiettivo è tirar fuori questo titolo.
Pronto?
Eccolo, Radio Verde in diretta, gli sbottonati, sindaco, benvenuto.
Ah, salve, buonasera.
State preparando il consiglio, è iniziato? Ancora no.
Consiglio ore 16.
Ok, vale. Quindi tra mezz'ora.
Tra un'oretta, sì, mezz'ora. Sì.
Ascolti, la questione dell'ottavo assessore, ci sono novità?
Ma non mi pare che ci siano novità, si può andare avanti anche il 7, non è che è indispensabile l'ottavo.
Okay,
sarebbe meno faticoso per il sindaco, però me ne faccio eventualmente carico anche di questa ulteriore carica di fatica.
Ma il nome può essere solo Quintarelli, non un assessore esterno, no, niente, solo.
Ma le indicazioni andavano in quella direzione, quindi non è che uno ha fatto altre indagini per vedere se c'erano alternative. Ho seguito un po' quello che arrivava dalle indicazioni dei consiglieri, poi c'è stata questo stop.
Ma da cosa è dovuto questo stop?
Ma mi sembra che l'interessato abbia parlato, no?
Sì, lo chiamiamo ogni giorno, ormai ci denuncia per stalking.
Cioè, diventati proprio.
È un gioco a rimpallino, cioè lui dice che è colpa sua, che non parla.
Ma non credo che il problema dell'ottavo assessore sia il problema del comune di Viterbo, io con tutto rispetto per l'ottavo assessore, insomma, no?
Vabbè, però noi qualcosa dovremmo pure scrivere, quindi.
Lo so, cioè. Vabbè, scrivete qualcosa sui rifiuti.
No, lasciamo perdere, meglio di no. Senta, cambiamo argomento. Un suo ex assessore, però, Andrea Vannini, ci ha inviato una lettera, ma solo alla fine poi l'ha fatto, non so se ha avuto modo di leggerla, dove ci racconta lo stato di Prato Giardino e analizza da professore tutti i problemi che poi lei conosce perché è pure il suo lavoro in realtà. Ma davvero la situazione è così problematica a Prato Giardino e che prospettiva c'è?
Allora, Prato Giardino c'ha innanzitutto una necessità di sicurezza e sorveglianza. E questo è un problema, diciamo, quello, come posso dire, più serio, insomma, dal punto di vista anche della fruibilità, insomma, si dice ci sono spacciatori, c'è cioè una serie di situazioni che vanno monitorate e che vanno ovviamente anche, come posso dire, anche colpite, insomma, se sono situazioni così come vengono descritte. L'altro aspetto è quello di natura, diciamo, posso dire, più vegetativa o paesaggistica, per la quale quest'anno ci abbiamo un po' di soldi, non certo per fare tutto, ma per fare quantomeno una riqualificazione in parte di questo parco comunale, che insomma c'è una sua storia in quanto risale a due secoli scorsi, quindi fino all'Ottocento, e quindi deve avere la dignità del giardino comunale, come giusto che sia.
Quanto ci investirete quest'anno?
Va sicuramente meno di 100.000 euro, però credo che già sia un segno anche per iniziare un lavoro di riqualificazione che non sia un fatto estemporaneo, ma che segua proprio un progetto di indirizzo fatto ovviamente da esperti.
Ascolti, noi ricordiamo l'assessore Saragoni che aveva un progetto interessante in realtà su Prato Giardino.
Sì, quello è il progetto.
Ah, ok.
Il progetto purtroppo non è stato fatto prima perché non c'erano i soldi per finanziare quantomeno il progetto. Invece i soldi per fare il progetto ci sono, non so se la Saragoni già si sia attivata anche per formalizzare l'incarico, penso di sì, e poi ovviamente saranno i lavori da eseguire.
Che tipo di lavori, quali sono i principali?
Beh, la riqualificazione, cioè dare una forma, riprendendo un po' la forma originaria, insomma, se voi ci siete stati c'è pezzi di brecciolino invasi dal prato, insomma, bisogna contenere gli spazi a verde anche con delle definizioni che siano ovviamente rispettose del contesto. Dico definizioni, dobbiamo distinguere la parte dove c'è il verde rispetto alla parte dove c'è la fruibilità, quindi dove sono i pietrischi calcarei. Cioè, io ho la mia idea, però io ovviamente sono sempre dell'avviso che l'unica cosa che il sindaco, l'assessore non deve fare quello che fa nella vita privata, perché nel momento stesso in cui c'è questa sovrapposizione di esperienza privata con l'esperienza pubblica si creano problemi. Però credo che l'assessore Saragoni abbia un bel progetto, insomma, acquisito anche da professionisti competenti.
Ok, va bene, le ringraziamo, buon lavoro.
Va bene, grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci. Questo orario funziona col sindaco, esatto. L'abbiamo scoperto tardi.
Esatto, ci avrebbe sempre risposto in questo orario. Quindi colpa nostra, manchevolezza nostra.
Andiamo in pausa.
Pausa.
Ed eccoci qua come promesso. Io sono ancora Simone Carletti. Roberto Pomi si sta riposando. Il riposo del guerriero ci ha raggiunto. Però invece Giancarlo Necciari, direttore artistico e fondatore, anzi l'anima del Jazz Up Festival, che inizierà il prossimo 23 giugno e terminerà il prossimo 2 luglio a Viterbo, Piazza del Gesù. Ben arrivato Giancarlo.
Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie.
Allora, è la 12ª edizione, io avevo detto 10ª o 11ª, in realtà è la 12ª, come il numero di Champions League vinte da Real Madrid, questi per i tifosi di calcio. E,
noi insomma, cominciamo subito qualche presagio di questo tipo, perché dopo l'ultima esperienza
le aspettative sono alte,
calcistica
insomma.
Sono sicuramente altre. Sì, noi dal 2006 abbiamo iniziato, ecco, in quell'anno a programmare questo festival, che insomma in qualche maniera è riuscito a raggiungere questa, se vuoi, questa grande dimensione, almeno dal punto di vista temporale. Siamo alla 12ª edizione quest'anno, devo dire con molta fatica come tutti gli anni, ma con sempre grandi soddisfazioni, perché siamo riusciti ad allestire un programma interessante come volevamo noi, in realtà.
Piazza del Gesù, la piazza, il cuore di San Pellegrino, insomma quasi San Pellegrino, diciamo, sì. La piazza che ormai vi avete scelto come dimora, sì, quasi fissa, perché sono anni che la scegliete.
L'abbiamo, come posso dire, adottata come crocevia di varia natura, nel senso abbiamo proposto di tutto, veramente, Piazza del Gesù, sempre legando un po' un filo rosso sulla qualità degli spettacoli. Poi chi ci ha seguito anche nelle scorse edizioni troverà magari, ecco, nell'edizione di quest'anno qualche differenza in questo senso, un modo di programmare che ha in qualche maniera privilegiato la musica, quindi saranno esclusivamente concerti.
Meno chiacchiere.
Sì, meno chiacchiere e più sostanza. È stata pure una critica che noi in passato ci siamo beccati clamorosamente, però devo dire che, ecco, c'è sempre un percorso, se vogliamo, e anche una originalità da riproporre, né più né meno come facevamo nelle prime edizioni, in cui era proprio la musica la regina suprema del nostro programma.
Partiamo dalla fine, l'ultimo concerto con Piovani in Piazza San Lorenzo, una collaborazione con Caffeina, una coproduzione.
Sì, una coproduzione, il maestro Piovani.
Grande nome.
Sì, ecco, appunto, la soddisfazione di poter in qualche modo aver messo un segno di questo tipo con un maestro della nostra musica internazionale, ormai conosciutissimo, ma apprezzato veramente in tutte le latitudini, quindi è stato un bellissimo lavoro di costruzione dell'evento insieme naturalmente a Caffeina, e quindi così l'ipotesi di poter chiudere in grande stile una kermesse come questa, che insomma appunto si sta per aprire, con un grandissimo nome come Nicola Piovani, e ci sembrava veramente una grande vetta da raggiungere. In qualche maniera ci siamo riusciti e questo ci fa molto molto piacere.
Arriva Piovani al termine di 10 giorni di fuoco, tra i vari concerti, gruppi jazz, soul, R&B, jazz manouche, cioè davvero di tutto.
Sì, i generi si intersecano l'un l'altro, con una sorta di programmazione che ha privilegiato la musica autoriale per quello che riguarda la prima parte della settimana, il primo weekend, con gruppi dell'entourage milanese, Piemonte e qualche romano, che comunque prediligono appunto la composizione. Tra gli altri appunto cito Claudio Sanfilippo, che insomma vincitore del premio Tenco, i Gipsy Band, che sono come posso dire in ritorno ormai graditissimo, anche molto desiderato da tanti che ce l'hanno chiesti, e abbiamo fatti tornare quest'anno sul palco del festival. Quindi una prima parte dedicata appunto alla musica autoriale è quella che ci dava più, se vogliamo, un senso di supporto, cioè cercare di dare veramente una sorta di vetrina importante a quelle che sono le autostrade di tanti musicisti che hanno necessità appunto di farsi conoscere di più e che quindi approfittano del loro passaggio qui a Viterbo per cercare appunto di affermarsi con le loro produzioni discografiche, che sono tanti appunto. Quindi un primo weekend tutto dedicato alla musica autoriale.
Quali sono le chicche di questo programma?
Diciamo che io, come amante del jazz, a me piace probabilmente forse il genere perché lo prediligo, ma
non avresti fatto jazz up, se no.
Diciamo che abbiamo anche qui trovato uno spazio a coloro che musicisti che in qualche maniera stanno producendo il loro primo album o comunque bissano un'attività discografica. Diciamo che l'operazione più interessante è quella legata all'attività di ricerca sugli strumentisti, cioè dal pianoforte alla chitarra, al sassofono, al vibrafono. Siamo andati a cercare appunto produzioni discografiche giovani e devo dire che da Donatello D'Attuma, che apre giovedì 29 giugno, vincitore addirittura di un bando nazionale con questo progetto, che lo vede affiancato con Daniela Spalletta, che è la sua chiamiamola la sua voce sonora, quindi pianoforte e voce, per poi arrivare a situazioni con Daniele Cordisco, un chitarrista interessantissimo, figlio d'arte anche lui, con un progetto molto dinamico legato all'Hammond, quindi al suono dell'Hammond, chitarra, Hammond e batteria, e questo ci sarà il sabato 1 luglio, così come Santi Scarcella, pianista siciliano che...
Già stato a Viterbo.
È stato a Viterbo, anche lui, preso dalla smania di tornare e di esserci ancora insieme, presenta questo quartetto con diciamo una contaminazione siciliana del jazz sullo stile di Manhattan. Quindi si chiama Da Manhattan a Cefalù, vediamo che cosa ci sta escogitando Santi, che è un altro di quei musicisti imprevedibili, anche molto istrionici e anche, se vogliamo, con un'ironia fortissima. Da ultimo mi piace citare Andrea Bonioli, che chiuderà proprio il 2 di luglio, immediatamente prima dell'ultimo concerto con Piovani, e non voglio dimenticare un vibrafonista giovanissimo, anche lui molto 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 bravo, che è Claudio Piselli, che lunedì 26 giugno ci intratterrà appunto col suo quartetto nell'ascolto del suo nuovo album, si chiama Now.
Concerti gratuiti dopo cena tra le 20 e le 22 più o meno iniziano sempre, giusto?
21-22, questo 21-22. È l'inizio dei concerti. Ci sono un paio di occasioni in cui faremo programmazione dalle 19, per lo più ospitando band locali, che quindi, ma non tutti i giorni, probabilmente saranno soltanto dei flash. In questo caso il primo giorno ci sembrava giusto tributare una maggior programmazione, e poi c'è un incontro con chiamiamo di musicale non ha nulla, ma che così è molto interessante, con una delle associazioni che ci ha sempre sostenuto, che è Archeotuscia, che insomma presenterà un proprio studio approfondito sull'attività monumentale di ricerca il venerdì 30. Poi avremo anche una piccola novità interessante, che è un dopo festival, faremo ai cantieri.
C'è già l'Appas? No.
No, no, no. Abbiamo ci ritroveremo tutte le sere ai cantieri del Signorino per trascorrere, se vogliamo, proprio il fine festival con una
gente. Fuori porta foul.
Fuori porta foul.
Insomma, sì. Vuoi fare le ore piccole per forza, riduci il programma, però ti sposti di là.
Sì, bravo, hai fatto un'analisi, la tua analisi è stata precisa e puntuale come sempre, Però è comunque la nostra mission, se vuoi, no? Che ci stiamo a fare, se no, spieghiamoci. Siamo qui per questo, in qualche modo.
12 anni, che cosa avete lasciato sul territorio? Qual è il segno che Jazzup ha lasciato a Viterbo?
Tanto impegno, uno per dirtene così, uno che mi ha fatto sicuramente pensare, ma in qualche maniera mi ha dato tante soddisfazioni, ci ha dato tante soddisfazioni, la presenza delle nostre stagiste che l'anno scorso hanno seguito appunto questa attività che avevamo attivato con l'Università della Tuscia. Quest'anno si sono ripresentate, come dire, noi vogliamo esserci, siamo qui con voi perché la famiglia rimane la stessa, siamo entusiasti, così come tanti musicisti che, credetemi, non è per piaggeria ma nemmeno per così osannarci troppo, ma tutti quanti l'anno successivo ce li ritroviamo lì in coda che vogliono stare di nuovo sul palco perché si trovano bene con noi, perché li mettiamo a proprio agio, ma forse anche perché Viterbo, insomma, è una città magica, in qualche modo rimane nel cuore, nella mente di tanta gente che è venuta.
La prossima settimana avremo un paio di artisti ospiti di Sbottonati e non vi svegliamo i nomi, li intervisteremo telefonicamente ovviamente perché non possono arrivare a Viterbo due volte in giro di poco.
Già si beccano tanti chilometri, ma non è il caso di fargli rifare le doppie.
Dove, quando sarà pubblicato il programma definitivo, dove domenica, si può trovarlo?
Domenica pubblicheremo sul nostro sito il programma e da lunedì sarà in distribuzione da tutte le parti.
Ok, ringraziamo Giancarlo Necciari per questo flash, sempre un piacere averti qua con noi.
Ed è sempre un piacere esserci, ragazzi, un grazie a voi e buon ascolto a tutti quanti.
Ciao Giancarlo. E ritorna Roberto Pomi, ti sei addormentato, che è successo?
No, mi sono riposato, però ho sentito con interesse la 12ª edizione come le coppe.
Hai ascoltato?
Del maledetto Real.
Facciamo così, sta canzone così, stracca lacrime.
Stracca lacrime, bellissima.
Sullo sfondo abbiamo pochissimi minuti prima di andare finalmente a iniziare il nostro lungo weekend.
Vabbè, fantastico. Allora, però qualcuno bisogna trovare Barelli.
Barelli, dai, Rossi ieri.
È uguale, adesso diamo c'è
l'asse. Ma Rossi ci andrà in consiglio comunale?
Non lo so. Non so se verrà rieletto. No, scherzo. Sentiamo Barelli se ci dice due battute su questa amministrazione Michelini così furibonda. Eccolo, Giacomo Barelli, Radio Verde in diretta, Sbottonati.
Ah, ciao Roberto, buongiorno, buonasera.
Ok, ascolta, Roberto e Simone, siamo tutti e due.
Simone, buongiorno.
Già mi ero offeso, te lo dico.
No, poi tu lo sai, tra i due mi stai più simpatico, quindi è notorio.
È una falsità enorme, insomma, però va bene. No,
senti come ha imparato bene a fare il politico, però, anche Giacomo, senti si destreggia.
Tra qualche cosa ho imparato, le cose brutte, però se mi dici hai imparato a fare il politico.
Senti una cosa, ma che stanno facendo? Cioè, l'amministrazione Michelini oggi riprende il consiglio, no? Da Viva Viterbo state un po' mettendo in evidenza problematiche.
Allora, intanto ti faccio la battuta, riprende il consiglio, punto interrogativo, non lo so, è iniziato già, ci sono, non si sa, sai, lì è sempre una roulette russa, se parte, non parte, quanti sono.
Vabbè, lì ci dovrebbe essere la minoranza oggi, c'ha interesse a farlo.
Sì, no, questo è il solito cruccio della maggioranza, non si sa mai se c'è la minoranza, il paradosso della maggioranza che ha bisogno della minoranza, ma detto questo... non lo so che sta facendo, per il momento mi sembra poco e niente, il motivo vero non lo so, ma mi sembra che ci sia un po' di stallo dal giorno del bilancio, questo è quello che vedo io, ma senza polemica in questo caso.
Senti, ci ha dato la stura per una serie di interviste, ma giorno dopo giorno stiamo pubblicando reazioni fronte del rinnovamento, abbiamo sentito Marini, abbiamo sentito Santucci, domani pubblicheremo anche sulla Fune Buzzi, Contardo, cioè stiamo cercando nel centrodestra, ma chi ti riferivi tu? Al centrodestra oppure in generale?
Ma io mi riferivo innanzitutto in generale, nel senso credo che ci sia comunque la ricerca di una proposta alternativa a quello che stiamo vedendo. Siccome è molto difficile, oggi io sono molto meno ideologico di qualche anno fa, molto difficile dividere nettamente centrodestra e centrosinistra, io credo che innanzitutto bisogna diciamo così, costruire una proposta programmatica, un fronte alternativo a quello che ci sta adesso, a questa roba che un po' di vecchio sa. E noi che, ripeto, siamo stati lì vicini e insieme per un po' di tempo lo sappiamo meglio degli altri. Se c'è questa volontà di cambiare veramente musica in città e mettere magari in pensione alcuni vecchi dinosauri, allora è veramente un fronte del rinnovamento. Anche generazionale è un discorso che con voi della Fune abbiamo fatto spesso, insomma.
È un discorso che capiamo, a cui siamo sensibili. Ascolta un'altra cosa, ma siete disposti come Viva Viterbo, te sei il portavoce, anche a trovare una sintesi su un candidato che non sia il vostro, cioè un candidato che viene fuori magari dalle primarie, non so, da qualsiasi altro strumento?
Guarda, io credo che a questa cosa abbiamo già risposto, nel momento in cui noi diciamo che siamo disponibili, qualora le primarie siano lo strumento, perché attenzione, non è che pensiamo che le primarie siano l'unico strumento, ma qualora sia quello ritenuto opportuno e importante, ovviamente siamo disponibili a confrontarci sulle primarie, e ovviamente questa disponibilità passa dal fatto che anche non ci sia un candidato nostro, ma sicuramente sì, è ovvio, siamo una forza che un pochino è cresciuta in questi 4 anni, e se accettiamo questa diciamo questo dialogo aperto a tutti e questo fronte al rinnovamento, siamo disposti anche ad accettare le regole di un eventuale gioco che magari sarà quello delle primarie oppure no, che si metterà in campo. Deve essere così, ma deve essere così per tutti, però ecco, è chiaro.
Questo è un passaggio però importante sul quadro politico cittadino, no? Perché nel 2013, ce lo ricordiamo tutti, c'erano 100 liste, no? 100 aspiranti sindaco, eccetera. Cioè, ritenete che sia opportuna quindi una semplificazione del quadro? Cioè, andate in questa direzione?
Sicuramente sì. Allora, ti dico, abbiamo imparato molte cose stando all'interno appunto del meccanismo del Consiglio Comunale, dove noi eravamo dei neofiti dei meccanismi. Abbiamo capito che lì quello che conta sono innanzitutto una chiarezza su quello che si vuole fare, cosa che in questa maggioranza non c'è mai stata, e quindi quello si deve fare subito prima delle elezioni, da quel punto di vista. E la seconda cosa, molto conta le forze in campo delle varie liste e la coesione tra i vari consiglieri, quindi non si può immaginare di essere autosufficienti o di non avere, diciamo, una coalizione omogenea, non tanto sulle ideologie quanto sulle cose da fare. Mi sembra che tanti dimostriamo tutti i giorni di essere concordi sulle cose da fare, poi come si vede questa maggioranza non è in grado di farle, ma qualcuno deve raccogliere questa eredità negativa e invece nel prossimo programma presentarsi per farle queste cose che tutti aspettano i viterbesi per primo. Qui non è un problema centrodestra o centrosinistra, è il problema tra capacità e idea di cosa fare e incapacità e immobilismo, che è quello che stiamo vivendo in questi mesi, in questi anni.
Viva Viterbo oggi è in consiglio?
Via Viterbo oggi in consiglio credo ci sia Maria Rita D'Alexandris, perché Rosso non è stato mai appassionato di interrogazioni, tra l'altro inutili, perché normalmente non si risponde a nulla, e sono consigli quelli delle interrogazioni che non hanno mai dato grandi soddisfazioni a nessuno, maggioranza e opposizione, insomma. Figuriamoci ai cittadini.
Tu ci vai da spettatore?
Ma assolutamente no, credo di tornare qualche volta in consiglio da spettatore per vedere consigli più interessanti, ammetto che ce ne saranno molti, perché non so, non mi sembra che da qui alla fine ci siano molti consigli interessanti. Ripeto, vedo una fase di grande, grande immobilismo, ci sono anche delle cose che si avvicinano, ripeto, tutta la stagione estiva di festival, iniziative, Santa Rosa alle porte, veramente vedo, ripeto, senza polemica, un immobilismo totale e il solito gioco delle poltrone, le elezioni in attesa di capire che succede. Viterbo non può essere la camera di compensazione di scontri nazionali, regionali, delle correnti, degli amici del PD. Viterbo dovrebbe essere amministrata per quello che è la città di Viterbo, non si può essere a rimorchio di quello che succede a Roma o alla regione, e questo è veramente un dramma in cui il PD ha gettato questa città.
Va bene, grazie mille, un saluto.
Ciao
a tutti.
Chiudiamo, ci ascoltiamo martedì,
sì. Su Marte, in pratica. Martedì faremo trasmissione da Marte solo per gli appassionati di Sbottonati.
Esattamente, a martedì.
Grazie.
Ciao.